Entriamo in un argomento delicato con il quale dobbiamo entrare a passo felpato, perché anche nella storia è poco toccato. Oggi parliamo della malattia mentale. Disturbo, condizione, patologia e ripercussione sociale. La malattia mentale è qualcosa che ha portato l'uomo a doversi interrogare sul potersi fidare di se stesso e soprattutto il cercare un posto da dare alle persone con questo genere di problemi. Si tratta di uno degli argomenti che ha una delle documentazioni più complicate in assoluto, ma che per fortuna, dal punto di vista storico, ha toccato anche alcuni personaggi molto importanti che ci hanno permesso di raccogliere delle cronache fondamentali. E il grande studio della malattia mentale ancora oggi ci tocca, molto da vicino, in un argomento che non sembra conoscere confini. La malattia mentale è qualcosa che sottilmente ha camminato accanto all'uomo per moltissime ragioni e per ovviamente tutto il tempo. Alcune naturalmente un pochettino più difficile da identificare di altre, che si vanno da questioni genetiche che vengono trasmesse, avvelenamenti dati da determinate sostanze che l'uomo ha consumato nel corso del tempo senza sapere di esporsi a determinati rischi per il proprio sistema nervoso, fino a condizioni particolari che una popolazione ha incontrato in determinati momenti. Insomma, la malattia mentale è qualcosa che è sempre stato accanto a noi e che l'uomo ha dovuto interpretare in molti modi differenti nel corso dei secoli, cercando di dare una spiegazione, una comprensione e uno spazio a tutto questo. Il nostro viaggio comincia molto molto lontano. Cominciamo nella preistoria. Andiamo nell'antica Siberia, andiamo in una parte del mondo nel quale l'umanità è ai suoi esordi. Qui incontriamo un particolare fenomeno che riguarda strettamente la capacità di essere diversi all'interno di una comunità. Di essere mentalmente diversi. Neurodivergenti? Forse. Ma senza alcun dubbio, capaci di vedere qualcosa che gli altri non vedono, capaci di sentire ciò che gli altri non sentono. Stiamo parlando dello sciamanesimo. Gli uomini delle estasi o sciamani sono individui all'interno della società siberiana antica che essenzialmente vedono altre cose e diventano iniziati a tutto questo. Sciamani si nasce, si dice. E queste persone, attraverso determinati comportamenti, considerati appunto i comportamenti estatici, come per esempio muoversi su se stessi in maniera costante, oppure assumere determinate sostanze, oppure esporsi agli elementi, sono in grado di abbandonare il loro corpo ed entrare nel mondo degli spiriti, dove comprendere determinate verità e riportarle a sé, come unici interpreti di tutto ciò. Lo sciamano è un caso di una persona chiaramente diversa mentalmente dagli altri, integrata all'interno della società. Esso ricopre un ruolo specifico, quello dell'uomo dell'estasi in contatto col mondo superiore, capace di andare e tornare intatto, che per la prima volta ci parla della funzione di persone con qualcosa nella mente, che però la società integra, capisce e accetta. Non siamo completamente sicuri di poter parlare di neurodivergenza o di malattia mentale, però alcune cose ce lo fanno assolutamente pensare, delle similitudini ci sono. Potrebbe anche soltanto trattarsi di una diversità profonda. Però questo ci dice una cosa: l'uomo antico, osservando l'altro uomo antico che è mentalmente diverso da lui anche in maniera drastica, ad un certo punto gli consegna un ruolo sociale importante.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your top would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Con l'arrivo della medicina e quindi delle società che iniziano a svilupparla, il discorso sulla malattia mentale diventa patologico. Problema che va osservato e risolto, che deve possedere un'origine. Per gli ellenici esso è uno dei problemi più complicati, perché tocca per forza lo spirito. Bisogna ricordarsi che nella filosofia greca e nella loro visione del mondo, materia e spirito sono strettamente collegati. L'uno è la copia dell'altro, in due piani di esistenza differenti, ma per forza connessi. Quindi, per esempio, per loro, l'uomo che sviluppava un problema mentale era toccato da un qualche problema spirituale, un kakodaimonos, un demone inferiore, quindi uno spirito fuori controllo proveniente dalle parti più basse degli strati spirituali, che in un qualche modo aggrediva l'individuo e lo danneggiava. Similmente si credeva anche che questo potesse essere causa di azioni magiche atte a colpire l'individuo e pervertirne la mentalità. I greci da questo punto di vista non solo credevano ma anche praticavano. Abbiamo ritrovato per esempio piatti con iscrizioni circolari pensate specificatamente per sconvolgere la mente di persone affinché esse facessero determinate cose, principalmente maledizioni per ottenere l'amore di una donna. Quindi vi era per loro una mentalità che la psiche era colpibile da cose invisibili che non potevano essere facilmente gestite e che la medicina fisica alla quale loro spesso si affidavano e della quale molto avevano documentato li incontrava necessariamente l'oltre, il qualcosa di più avanzato e complesso che non poteva essere facilmente toccato da strumenti o ritrovati. Ci troviamo su una base che poi in seguito verrà ripresa anche poi dalla medicina medievale e che è presente in parte anche nella medicina antica indiana e in quella araba. Quindi è un momento nel quale ci si inizia ad interrogare sui misteri della mente, le si danno delle spiegazioni parziali, si comprende che il cervello, il sistema nervoso ha una qualche funzione in tutto questo, perché loro non erano estranei a questi concetti, naturalmente, tra l'altro anche grazie alla comunanza culturale con gli egizi, che molto bene conoscevano le strutture del corpo, i vari organi che tendevano a documentare, ma alcuni passaggi più fini sono ancora in grande discussione. È un momento in cui medicina e filosofia devono interloquire e in parte interloquiscono anche con la religione, perché ci si trova di fronte a qualcosa che tocca in un intimo che non è topico, non è qualcosa sul quale si può applicare qualcos'altro, non è qualcosa che si può rimuovere, è qualcosa che si può sconvolgere, ma che in che modo si può risanare. Inoltre, in tutto questo si sa che l'alterazione mentale in quegli anni, in quelle società, non è affatto sconosciuta, bensì fa parte aperta di alcune pratiche. Più note di tutte la consumazione della segale cornuta, la quale si tratta di un seme che se lasciato ad ammuffire in una certa maniera genera delle piccole escrescenze simili a delle corna, causa allucinazioni se consumato. Il mito vuole anche l'esistenza dei lotofagi, individui che ingerivano determinati fiori per ottenere una sorta di estrema pace mentale o estremo distacco da tutto quanto, forse una trasfigurazione, una licenza poetica degli autori dell'epoca nei confronti del contatto con quelle che potrebbero essere alcune delle filosofie provenienti dal Medio Oriente o dall'Asia centrale, che potrebbero essere state così riraccontate in Occidente, ma che potrebbero anche denunciare effettivamente consumo di sostanze e stati mentali alterati. Al di fuori di questo, è chiaro che comunque l'idea che la mente possa essere alterata, sconvolta e che possa essere spezzata agli antichi è chiaro. Risanarlo però è tutto un altro paio di maniche. In questo è anche chiaro che esistono delle divinità che sono fuori dalla sfera del normale, quindi la pazzia è qualcosa previsto nell'ordine divino. Dionisio è visto come un dio matto sotto certi aspetti e che nei suoi eccessi rappresenterebbe anche questo. Naturalmente si tratta di una delle possibili interpretazioni della divinità attraverso i pochi mezzi che noi abbiamo avuto per poter interpretare alcune cose, però non è completamente scartabile come visione. E similmente anche l'idea di dover passare dal potere divino per curare alcune cose al di là dell'umano, anche questo è presente. Esculapio, per esempio, è un'altra delle figure divine che fanno da intermediario e che posseggono il potere di curare i mali il quale l'uomo non può normalmente avvicinarsi. Uno di questi è proprio la malattia mentale. E i riti che sono giunti a noi dalla società paleo-ellenica, quindi quella più antica, prima di tutta una serie di trasformazioni fondamentali che porteranno alle polis, che porteranno alla Grecia storica che noi tutti conosciamo, ci parlano proprio di metodi, di nuovo simili a quelli sciamanici, nel quale un individuo guida un altro attraverso il sogno per poter affrontare i mali che il corpo normalmente non può gestire. Ci troviamo nuovamente in un discorso di questo tipo. E quindi un passaggio molto complesso. Una delle prime persone, tra l'altro, delle quali noi sappiamo poter aver avuto in maniera documentata la sicurezza di parlare di una malattia mentale, di una malattia che trattasse il sistema nervoso, che trattasse la psiche, è sicuramente Giulio Cesare, il quale sappiamo aver riportato da fonti storiche attacchi epilettici conclamati, riconosciuti e in parte trattati, in maniera neanche troppo superstiziosa, tra l'altro, quindi abbastanza con un occhio, per quello che si poteva, clinico. Si riconosceva che Cesare aveva un problema e non vengono chiamati in causa, diciamo, grandi forze esterne, bensì è qualcosa che va trattato. Questo è l'inizio quindi di un tentativo da parte degli antichi e in generale della storia del mondo di trascrivere cosa succede alle persone che hanno un problema mentale, tentativo di dare dei nomi, dei sintomi e delle soluzioni. Insomma, il problema mentale è qualcosa che è chiaro in un modo o nell'altro, in allegoria o in comportamenti diretti. E a volte è anche, come dire, qualcosa che viene fatto emergere o additato quando qualcuno non piace. Dal punto di vista mitologico, per esempio, una delle rappresentazioni della follia è il destino di Urano, sovrano del cielo, considerato essere diventato così vasto e così disperso da non avere più coscienza di sé. Forse è un primo tentativo di allegoria di che cos'è perdere la testa, di cos'è non più essere capaci di riconoscere la realtà. Dall'altro punto di vista, invece, abbiamo un individuo come Mausolo, sovrano di Grecia, molto importante, satrapo, individuo che ha creato un sistema essenzialmente di controllo di molte città tra di loro. Un sovrano interessante sotto molti aspetti, ma chiaramente perseguitato da determinate mentalità ossessive. il quale lo portavano ad essere estremamente sospettoso, incapace di fidarsi ed aprirsi con altri che non fossero individui sotto il suo diretto controllo, tant'è che lui arriverà a istituire quello che viene chiamato l'occhio del re dai suoi avversari persiani, essenzialmente un servizio segreto che costantemente teneva d'occhio le città facenti parte della sua confederazione. E alcuni dicono anche che questo suo immenso sospetto nei confronti degli altri fosse proprio alimentato non solo dalla posizione che lui ricopriva, ma da una forma mentis, sia stato quello che lo spinse a sposare sua sorella e che lo spinse ulteriormente a fare un'altra cosa considerata da pazzi, ovvero costruire un monumento ad una persona già morta. Alla morte della sua sorella e moglie, egli costruisce un grande palazzo nel quale custodire le sue spoglie, una delle sette meraviglie del mondo, il mausoleo. Con l'arrivo delle società medievali e con l'arrivo del cristianesimo e l'espansione dell'Islam, nuovamente affrontiamo il discorso della malattia mentale. Ma qui siamo in una luce completamente diversa e sotto dei valori culturali differenti, e infatti l'approccio cambia drasticamente. Se prima la malattia mentale era qualcosa dal quale guardarsi, stare attenti, osservarla con una certa attenzione e vi erano intorno ad essi tutta una serie di sospetti, in questo mondo le cose cambiano. Ebbene sì, perché ovviamente qui è tutto diverso. Il matto, tra virgolette, potrebbe essere toccato da Dio, tant'è che nell'Islam alcuni versetti del Corano riportano specificamente il fatto che i matti sono sacri ad Allah, perché probabilmente toccati da Lui. E nel mondo cristiano anche questo incontra una serie di problemi, perché passa attraverso i santi. Un santo che ha delle visioni, è matto oppure no? Ovviamente la santità è qualcosa che va elaborata dai dottori della Chiesa, va compresa, va certificata, eccetera, eccetera, eccetera. Però quante figure della cristianità, della santità cristiana, sono toccati nella testa, toccati dal sacro fuoco? E tra l'altro c'era anche la disquisizione che questo succede anche nelle sacre scritture. Gente improvvisamente presa, colpita dalla presenza di Dio che ne sente la voce, ne sente il comando. Essere visitati da potenze invisibili che improvvisamente ti dicono cosa fare e non credere è peccato. Si addita al mancato sacrificio di Isacco, si addita a Mosè che dubita della potenza di Dio quando egli gli promette l'acqua nel deserto. Bisogna agire credendo, seguendo le voci. Se non lo fai, sei contro Dio. Ma è qui entra l'altro discorso: quando è che sta parlando Dio e quando è che sta parlando il diavolo? Bel problema, grande problema. Il che porta a un sacco di male interpretazioni, di problemi da questo punto di vista. Quando è, insomma, che i matti diamo nuovamente uno scopo? E soprattutto ci sono tutta una serie di individui che vengono, diciamo, molto accettati da questo punto di vista. Il Giovanni che scrive l'Apocalisse era comunque descritto come un individuo che viveva completamente ai margini della società, che viveva chiaramente una esistenza presa e colpita da visioni improvvise, da scatti profetici, da spasmi, forse da estasi, e che lo portano ad essere una delle più grandi bocche profetiche della cristianità in assoluto. E questo è uno di quei casi in cui questa parte si accetta, ma altri invece, altri individui più normali, vengono visti invece come colpiti da cose che semplicemente gli stanno sconvolgendo la mente. E qui entra inevitabilmente il discorso dell'umanità per quello che è, perché c'è una grossa differenza tra avere un problema mentale ed essere un contadino, avere un problema mentale ed essere il figlio del re, con anche conseguenze differenti. Al contadino gli possiamo dare dell'indemoniato, oppure no, e dargli un calcio perché tanto la sua vita non è che farà tutta sta differenza. Ma al figlio del re? Dobbiamo ascoltarlo per forza, dobbiamo cercare di capire se è in grado di sopperire ai suoi doveri, oppure possiamo usare tutto questo per minarlo, per dire che è completamente incapace di gestire la sua vita e quindi va sostituito. Proprio perché la malattia mentale in questo periodo storico è così tanto complicata e le risposte sono ancora di meno rispetto al passato, la situazione diventa ulteriormente labirintica. Già la medicina medievale alcuni passi indietro li ha fatti e alcuni in avanti fa fatica a farli. Ma se si aggiunge ulteriormente che l'approccio psicomistico, se così vogliamo chiamarlo, sia ulteriormente complicato, la faccenda sembra ancora non avere ulteriori soluzioni e anzi sempre più prona a poter essere sfruttata da individui senza scrupoli, i quali trovano alle persone con problemi mentali scopi bruttissimi o destini particolarmente già scritti. Il matto in alcune società del Medioevo è colui che non ha diritti perché oramai è disceso a non essere uomo ma essere bestia. E come tale gli può succedere qualsiasi cosa. E gli si può dare colpa di tutto. Se succede qualcosa può essere colpa del matto, tanto il matto mica si difende. E se si difende probabilmente lo fa nel male. E questo porta ad una serie di problemi. Ma soprattutto alla possibilità di poter scaricare tutta una serie di colpe, di problemi sociali su questi individui. Naturalmente stiamo parlando principalmente di comportamenti della plebe che cerca soluzioni di questo tipo, anche perché il mondo ufficiale ce ne porta esempi fino ad un certo punto. Anche qui nuovamente navighiamo in documentazioni che trattano in parte il folcloristico, in parte la singola cronaca, in parte la narrazione personale. Siamo in un momento nel quale non c'è grande documentazione di tutto questo, il che ci fa immaginare un sommerso molto più grande, molto più complicato, nei momenti in cui andiamo ad incrociarci con quelli che sono i comportamenti sociali generali di quell'epoca e i loro bisogni e le loro condizioni. Ma la storia ad un certo punto volge nuovamente il suo sguardo nei confronti dei potenti. E qui entriamo in un duplice caso molto importante, ma per fare questo dobbiamo andare in Inghilterra per parlare di due sovrani tanto diversi quanto importanti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Son las miradas lanzadas a la cara. desta cama. Il crecimiento personal en una cama vacía. Hay tardes que todo parece mentira. Y pienso en ti con mis zapatos. Me sube por la barriga. Hay veces que olvido todo lo que había. Pienso en ti, me balanceo, lo que me puede marear, mis brazos girando siempre a la deriva, pensando en ti como el doctor Manhattan, ajeno a la realidad. Hay días que ya no tienen melodías y pienso en esta alegre impunidad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo sobrenatural, hay algo retorcido. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti.
L'Inghilterra vive un periodo molto molto importante con i due sovrani del quale andiamo a parlare, che sono Elisabetta I e Giorgio III d'Hannover. Tutti e due segnati da immense decisioni, un regno particolarmente lungo, e tutti e due segnati dal fatto che potrebbero aver avuto gravissimi problemi mentali, che la storia in un modo o nell'altro ci riporta, a volte inquinata dagli oppositori e a volte effettivamente con dovizie particolari. Elisabetta I, figlia di uno dei matrimoni più complicati di sempre, Enrico VIII d'Inghilterra e Anna Bolena, Anna dei Mille Giorni. Una delle regine d'Inghilterra più importanti in assoluto, a lei il nome di età elisabettiana, a lei la creazione di quello che viene chiamato in seguito Impero Britannico, a lei infiniti onori sotto tutto quello che è successo, e lei grandi ombre, la regina vergine che mai si sposò, sulla quale si disse tutto il contrario di tutto. Ci sono grandi documenti inerenti alle sue decisioni, ai suoi improvvisi scatti d'ira, ai cambi di posizione e alla sua grande reticenza a sposarsi, la quale all'epoca fu commentata in molti modi, tra cui il fatto che si trattasse di qualcosa voluto da lei a causa di sue turbe mentali. Qui ci troviamo in un territorio molto delicato, perché alcune fonti storiche naturalmente ci parlano a favore di tutto questo e alcune ci remano contro, ma cerchiamo di capire, tanto per cominciare. Questa regina così molto importante, che porta con sé le vittorie contro la Spagna, che porta con sé un'Inghilterra più forte e più unita di prima, che deve affrontare una terribile lotta interna su base religiosa, una regina che farà imprigionare sua cugina, Mary Stuart di Scozia, per 19 anni per poi giustiziarla. Una regina sotto il quale fioriscono le arti. Primo tra tutti William Shakespeare, che le dedica Sogno di una notte di mezz'estate. Sotto questa regina è successo di tutto e il contrario di tutto. E ad un certo punto, nei suoi ultimi anni, ella decide di non mostrarsi più in pubblico. Le sue decisioni sono sempre più complicate, è più difficile comprendere come vuole gestire il suo grande e complicato regno. sappiamo che lei aveva avuto vaiolo, condizione che l'aveva lasciata praticamente calva. Sappiamo che non aveva mai avuto figli e abbiamo una parziale conferma del fatto che forse a 13 anni subì una violenza sessuale. È uno dei quadri più complicati della storia della monarchia britannica. Figlia di un padre che fa giustiziare la madre su basi particolarmente contorte, tra cui il fatto che secondo lui la moglie l'avesse maledetto. Figlia di un'Inghilterra molto movimentata, perennemente a rischio di guerra civile, con una monarchia estremamente tentennante e che vivrà lei stessa scontri, guerre e una congiura diretta ad ucciderla. Sappiamo che nei suoi ultimi anni lei diventa così e che non sembra esserci una soluzione. Alcuni hanno avanzato il fatto che siamo di fronte ad una persona psicologicamente infranta in più momenti della sua vita, che inoltre a tutto questo avrebbe anche fatto uso di un tipo di cerone, il cerone veneziano, fatto dal bume d'uovo fissato con il piombo. Un modo per coprire le cicatrici che il vaiolo le aveva lasciato. E per la prima volta gli storici dell'epoca e in seguito parlano della possibilità di avvelenamento da parte di sostanze di uso quotidiano che possono sconvolgere la mente. Si tratta ovviamente in parte di giustificare la vita di una persona già estremamente complicata, segnata dalla tragedia fin dalla nascita, con qualcosa di questo tipo, ma non è una causa completamente esterna, perché con tutta probabilità questa la portò alla morte tramite avvelenamento, e sappiamo che quel tipo di avvelenamento ha ripercussioni sul sistema nervoso. Questo inaugura un modo di vedere le cose un po' più moderno. Ci si rende conto che ci sono anche cause esterne sottili che possono andare a toccare l'individuo nell'intimo. Quindi, per la prima volta, medicina e farmacologia iniziano a parlare con la chimica in maniera profonda nei confronti della mente. È un inizio molto interessante. Ma se c'è una follia famosa nella storia d'Inghilterra, può essere che quella di Giorgio III d'Hannover, uno dei sovrani più importanti della storia dell'isola. Nato nel 1738 e morto nel 1820, è uno dei sovrani della sua epoca più di lunga vita e dal grande regno, e che affronta alcune delle situazioni più complicate in assoluto. L'indipendenza delle colonie americane, la rivoluzione francese e persino l'ascesa di Napoleone e la sua sconfitta. Giorgio III vive una delle vite più complesse delle storie delle teste coronate d'Europa, che deve affrontare costantemente nuove sfide in un'Inghilterra destinata a trasformarsi, perché in mezzo a tutto questo arriva anche l'industrializzazione, comincia la prima rivoluzione industriale e quindi tutta la trasformazione socio-economica che proviene da questo, in un regno che ha la sua ricchezza tanto marittima che interna. Giorgio III è un uomo oppresso da mille doveri e che tra l'altro ha l'appoggio politico del partito dei Whigs, una fazione principalmente moderna, innovatrice, liberale. In quegli anni doveva essere liberali, però significa anche dar ragione ai rivoluzionari americani prima e poi a quelli francesi, trovandosi improvvisamente con parte dei suoi ministri e dei suoi uomini fidati che sono accusati di essere in combutta con rivoltosi, se non assassini di re. Insomma, su di lui ci sono dei pesi enormi. Inoltre la visione popolare di questa persona era molto complicata, perché era un uomo molto dedito al suo lavoro, molto dedito all'essere un sovrano, non come lo si concepiva nel resto d'Europa, come per esempio nella corte di Francia, ovvero uno che ha una serie di ministri che devono aggiustare le cose perché il re dà una direttiva generale e fa che n'abbia. Ma parliamo di uno che aveva studiato legge, che si interessava dei conti, si interessava dell'economia in maniera dettagliata e che tra l'altro viveva in maniera austera. Non era uno che andava a palazzo più di tanto, infatti veniva chiamato Giorgio il contadino, perché la popolazione non si aspettava mica che, insomma, il re potesse vivere in una maniera più semplice, in campagna, senza navigare nell'oro. Ebbene sì, Giorgio faceva anche questo. E già questo dava dei segnali di sospetto, non è mica a posto quello lì. E poi in seguito, quando i problemi mentali arriveranno effettivamente, la situazione inizierà a diventare complicata. Con i ministri di corte che vogliono nascondergli come vanno realmente le cose, con lui che cerca dei modi per sfogare, tramite impeti di creatività, tramite momenti di allegria eccessiva o di improvvisa rabbia o di abbandono, quelle che sono le molte complicazioni della sua esistenza alle quali non sa bene come dare una spiegazione. A volte ha interlocuzioni con individui che non ci sono, a volte semplicemente sta ragionando con se stesso, ma senza alcun dubbio ha un grande deterioramento della sua psiche, soprattutto negli ultimi anni, tenendo conto che un uomo che praticamente ha regnato fino alla sua morte ha praticamente dovuto gestire gran parte dell'Inghilterra in quegli anni così complicati. E anche se poi il riconoscimento da parte della popolazione arriverà e l'appoggio dell'aristocrazia si farà molto più forte quando lui farà parte della Lega delle nazioni monarchiche che si scontrano con la Francia rivoluzionaria, sia prima che dopo, nonostante questo è un uomo spezzato in più punti da una psiche molto fragile. Un uomo che vive per i doveri, metterà al mondo 15 figli e ne vedrà morire moltissimi, sfortunatamente. Soprattutto una delle sue figlie femmine, l'ultima genita, che era la gioia dei suoi occhi, morirà molto molto giovane, all'età di 4 anni. E questo sovrano, così oberato da tutto e allo stesso tempo che dava chiaramente segni di rottura nella sua mente, viene facilmente additato come matto. Però allo stesso tempo a noi che osserviamo la storia, la sua storia, ci è tornata molto utile, perché la sua routine giornaliera, i suoi discorsi che improvvisamente cambiavano, i suoi desideri improvvisi di fare cose che lo sfogassero fino in fondo, le sue interlocuzioni con individui immaginari, ci hanno trasmesso dei dettagli importantissimi da studiare e che sono, diciamo, diventati protetti, perché fanno parte già di quelle documentazioni moderne, dei regni moderni, molto burocraticizzati, che riportano tutto quello che succede e che quindi non potevano essere scartati. In seguito, quando la medicina finalmente inizierà a mettere mano al mondo della psiche, anche Giorgio d'Hannover sarà uno dei tasselli fondamentali, perché riporterà quei sintomi al quale bisognerà dare un nome e che, perché si ripropongono in altri individui con le medesime metodologie, le medesime situazioni, possono essere catalogati come patologie. E quindi può arrivare la scienza medica moderna che, di fronte ad un fenomeno, può indagarne cause e trovarne risposte.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse?
i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Arriva il mondo moderno. Inizia ad arrivare la medicina moderna che, avendo fatto tutta una serie di passi, avendo introdotto una farmacologia molto mirata, avendo introdotto lo studio del sistema nervoso all'interno di determinati limiti, inizia a parlare finalmente delle scienze della mente. Arrivano la psicoanalisi, la psichiatria, la psicologia e la neurologia. Iniziano a esserci quelle scienze che indagano la mente fisica e non fisica, la memoria, le reazioni, il carattere e tutto lo spettro del possibile che formano la coscienza umana, laddove si può indagare scientificamente. E quindi iniziano a nascere termini popolari come psicosi, e iniziano a nascere modi per osservare e comprendere la società da certi punti di vista. Si parla di sindromi, ma si parla anche di psicologia criminale, il perché determinati individui si comportano in una determinata maniera, e sempre di più il disturbo mentale associato alla patologia, che in un qualche modo deve essere corretta attraverso la terapia, attraverso la farmacologia o attraverso metodi anche più estremi. La scienza entra in un certo senso a gamba tesa in questo argomento. Argomento che però tocca anche tante cose, compreso ovviamente il sempre complesso argomento sociale. Cosa ne facciamo dei matti? Cosa ne facciamo dei mentalmente diversi? E chi sono i mentalmente diversi in tutto questo? Questa sarà una cosa che prenderà tantissimo piede e trasformerà in maniera drastica la concezione della società, quanto più si può pensare, e a più livelli. Vi ricordate quando dicevo che una testa coronata si può cercare di minare dicendo che quello lì è matto? Beh, si entra in un nuovo livello di tutto questo. Una famiglia ricca che si vuole togliere dalle croste un membro fastidioso può dichiararlo mentalmente instabile. E in periodi di quel tipo, ancora con le scienze in parte in formazione e senza tutta una serie di meccanismi di controllo, si può far passare qualcuno per matto e farlo finire nei sanatori e in seguito manicomi. Ma allo stesso tempo, anche se ci sono questo genere di comportamenti, perché la società a tutto si adatta e a tutto dà uno scopo e uno strumento, ve ne sono invece altri molto più salvifici. Persone che sarebbero state condannate a dover vivere con le proprie miserie, improvvisamente vengono avvicinate, si comprende quello che hanno. Non hanno una qualche malattia incomprensibile, hanno l'autismo. Non hanno improvvisi spasmi dati da febbri, no, hanno sindromi legate a quello che invece può essere l'epilessia. E similmente molte altre cose vengono comprese. E si cerca di dare loro una dimensione. Certo, in tutto questo vi sono anche delle zone grigie. Basti pensare a una delle più semplici in assoluto, tutto il periodo in cui viene identificata l'omosessualità come una patologia strettamente mentale, deviante e pericolosa, che deve essere curata anche con metodi drastici. Ne sa qualcosa Alan Turing, matematico britannico, padre dell'omonima macchina, utile a decodificare i codici di crittografia tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Egli fu accusato del reato di omosessualità che coniugava contemporaneamente condanna sociale e problema mentale, e fu costretto a scegliere tra la prigionia o la castrazione chimica. Egli scelse la seconda, cosa che gli provocò danni collaterali e alla fine una grave depressione che lo portò al suicidio. Si tratta di momenti in cui la scienza medica può generare mostri, perché non ancora capace di intendere il suo importante ruolo morale e sociale. Vede determinate cose, ma non sa ancora quali sono le conseguenze. E in tutto questo dobbiamo proprio parlare per un attimo di qualcosa di importante da questo punto di vista. Ovvero di come ad un certo punto è possibile che la scienza medica della mente faccia un grande salto in avanti. Come è stato possibile ad un certo punto che la neurologia, che ci ha dato determinate risposte sul comportamento del sistema nervoso del cervello, abbia potuto fare quel salto di qualità necessario a produrre tutta una serie di sostanze e macchinari capaci di farci comprendere cosa stesse succedendo, invece di affidarci a follie di vario genere, compreso l'elettroshock. Insomma, da dove arrivavano i dati sul cervello e sul sistema nervoso? Al termine della Seconda Guerra Mondiale gli alleati mettono mano agli esperimenti dei nazisti, già quelli cominciati prima della soluzione finale con Operation T4, ovvero l'eliminazione sistematica degli indesiderabili, persone con la sindrome di Down, persone con problemi mentali conclamati, avversari politici, anziani. E uno dei frutti di questa orribile operazione erano gli studi postumi e non sul sistema nervoso e sul cervello umano. Un'orribile eredità che però ha dato alla scienza delle fondamenta portanti, intaccabili per poter proseguire sullo studio della mente, del cervello, delle cellule, della zona grigia, della zona bianca e del cervelletto e dei nervi ottici e di tutti i sistemi di trasmissioni, neurotrasmettitori, il comportamento dei neuroni, la bioelettricità del sistema cerebrale e tanto altro. La psicologia, la neurologia hanno permesso di fare quei grandi passi avanti che gli antichi avrebbero voluto avere da un certo punto di vista. Poter finalmente sapere cosa sconvolge l'uomo. La terapia ha dato la possibilità di cercare di essere nuovamente umani, di entrare in contatto con queste persone che altresì sarebbero come stelle distanti. La farmacologia ha permesso di mettere uno stop quando il corpo non è più in grado di farlo, o magari non è mai stato in grado di farlo. Pensate a chi nasce costretto a dover sentire cose che non dovrebbe sentire perché il suo corpo ha l'incapacità di gestire alcuni segnali. E poi tutte le varie sindromi possibili, e poi l'autismo con le sue molteplici derivazioni. Se non ci fosse stata questo approccio, se non ci fossero questi sistemi, tutte queste persone sarebbero perse e in un qualche modo gestite. Perché non possiamo dimenticare che la società umana ha sempre cercato un modo di gestire chi è mentalmente diverso, nel bene e nel male, e naturalmente il contesto generale detta le regole da questo punto di vista. Perché quando si può in una direzione si cerca di fare, ma quando il sentire generale è un altro, si fa in un altro. Oggi il discorso della follia, della pazzia, è un discorso che ha visto tante trasformazioni. Abbiamo visto la chiusura dei manicomi, abbiamo visto i tentativi di reintegrare, abbiamo visto la creazione di comunità, abbiamo cercato di dire che delle persone che non sono necessariamente in grado di produrre qualcosa per la società sono comunque ancora umane e utili. Abbiamo anche sfruttato individui dotati di problemi mentali di vario genere perché erano utili. Un esempio su tutti, Peter Sellers, grande comico degli anni 70, americano, estremamente amato da tutti, noto per aver fatto l'ispettor Clouseau nella serie della Pantera Rosa. Un uomo che in realtà non recitava. Aveva una serie di disturbi che gli permettevano di calarsi nei suoi personaggi in maniera quasi innaturale e che allo stesso tempo era un grande nemico di se stesso perché la sua mente gli giocava brutti scherzi, gli faceva dubitare delle sue capacità. Hollywood l'ha usato fino all'ultimo, l'ha spremuto fino in fondo, perché era unico. Oggi abbiamo trovato un altro modo di comprendere queste persone e allo stesso tempo, anche se cerchiamo di essere più umani, questo percorso non finisce veramente mai. Oggigiorno si parla tantissimo delle sindrome legate all'autismo, si parla tantissimo di neurodivergenza. Fino a qualche anno fa, per esempio, la dislessia, la disgrafia, la discalculia non erano considerate neurodivergenze reali, sembravano essere soltanto svogliatezza e incapacità dello studente. Oggigiorno abbiamo compreso che non si tratta di questo, ma del fatto che la mente è costruita in una maniera differente e vede cose diverse, associa in maniera differente, che ci ha permesso di ritrovare un altro pezzettino di umanità in delle persone diverse che, se incastrate correttamente, funzionano come le altre hanno solo bisogno di un incastro fatto per loro, che non è facilitare, ma comprendere che non si può chiedere ad un pesce di salire su un albero e non lo si può valutare in base a se lo fa o meno, o quanto bene lo faccia. Dall'altra parte, noi comunque viviamo in tempi dove l'individualismo la fa da padrone sotto molti aspetti, e oggigiorno vediamo tantissimi dichiararsi essere neurodivergenti, essere autistici, essere toccati da una o più patologie, in una grande confusione sotto il cielo, dove non comprendiamo fino a che punto tutto questo rientra nello spettro del patologico e dove invece rientra nello spettro del gestibile, del convivibile, con il rischio che alcune cose vengano ingigantite e altre fin troppo normalizzate. È un momento molto complicato. Se ci pensate che 20 anni fa, all'incirca, in alcuni paesi, a un paese del terzo mondo, vi sto parlando di Inghilterra, vi sto parlando di Stati Uniti, ma vi sto anche parlando di Francia, di Germania, la DHD, la sindrome dell'attenzione, mancanza di attenzione, distrazioni presenti nei bambini, veniva trattata con farmaci a pioggia, e al diavolo le conseguenze. Se pensate che alcuni sbalzi umorali e legati al mondo ormonale nelle ragazze venivano gestite con ulteriori terapie ormonali, creando gravissimi squilibri negli anni 50, cosa che si è ripresentata anche negli anni 70, ci fa comprendere quanto è facile esagerare, quanto tutto questo può diventare un affare da un momento a un altro, gocce che risolvono, pastiglie che semplificano, e quanto più lo spettro di ciò che è patologico fluttua, quanto più diventa sfumata quella linea, quanto più si possono commettere errori anche catastrofici. È un costante discorso. L'umanità osserva se stessa laddove è diversa, laddove è ingestibile o gestibile, e si chiede a tutto questo come do una normalità, poiché la normalità tutto conquista. La storia ci dice questo. La storia è fatta da un certo punto dell'avvicinarsi della normalizzazione su tantissime cose, che può spianare, può appiattire, può omologare, può allontanare, può distruggere in molti modi diversi. Il dialogo con la mente, il dialogo con l'umanità che cerca di dare uno spazio a se stessa quando devia, quando vede altro, è ancora in corso. E questo mi fa venire in mente una barzelletta per bocca di un matto, no? Per bocca del Joker in The Killing Joke. Egli racconta a Batman questa storiella. Ci sono due matti al manicomio che desiderano fuggire. E una notte riescono a salire sul muro interno. Vedono la città in lontananza e il secondo muro, quello esterno. E uno fa: ho un piano. Io accenderò una torcia e tu potrai camminare sul suo fascio di luce per arrivare dall'altra parte. Io poi te la lancio e tu fai lo stesso. Ma il secondo matto fa: ma che dici? Che pensi, che io sia folle? Sono sicuro che non appena comincerò a camminare sulla luce, tu la spegnerai.
Avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.